Rete 2.
E siamo al dossier che questa settimana si arricchisce di un momento inedito, perché vogliamo lasciare lo spazio della consueta pagina con ospita ad un dialogo fra i due scrittori, gli scrittori che ho il piacere di presentarvi. Beh, saluto subito il nostro anche collega Andrea Fazioli, e benvenuto Andrea.
Grazie, buongiorno.
E saluto anche che è collegato con noi al telefono Giancarlo De Cataldo, benvenuto anche a lei.
Grazie e bentrovati.
Allora, ricordo semplicemente che siamo dentro la riflessione settimanale dedicata al crime, ma questa mattina vogliamo lasciare spazio a un confronto fra appunto due scrittori che sono molto diversi fra di loro per provenienza, per età, per lingua. Allora, ricordiamo di lei: Giancarlo De Cataldo è stato magistrato, autore di una trentina di romanzi. Naturalmente non possiamo non citare Romanzo criminale, c'è stata una serie anche TV, insomma, e il film, poi però lei ha scritto anche altri saggi, sceneggiature, romanzi storici come I Traditori. E poi naturalmente Andrea Fazioli, che oltre ad essere un collega romanziere ha dato vita al personaggio di Elia Contini, e ricordiamo almeno Gli Svizzeri Muoiono Felici e Le Strade Oscure. Allora, voi due vi conoscete a distanza, avete partecipato a un'antologia di racconti, e direi, Andrea, ti lascio la parola, e per iniziare penso che valga comunque la pena di introdurre il tema, no? Nel contesto geografico e letterario nel quale poi sono nati i vostri romanzi.
Sì, abbiamo cominciato con le differenze. È vero che c'è una differenza di calibro, prima di tutto, per usare ciò che si usa per le armi, fra Giancarlo De Cataldo e me. C'è anche una differenza, credo, ma lo chiedo anche a Giancarlo De Cataldo, geografica. Io ho inventato un personaggio e scrissi il mio primo libro crime in una zona dove non c'erano altre storie del genere. La Svizzera italiana, quando scrissi il mio primo romanzo, era il primo, mentre De Cataldo, se io sono alla periferia dell'italianità, tu Giancarlo De Cataldo scrivi dal cuore, dal centro, quindi ti sei mosso in un territorio in cui altri si erano già mossi.
Sì, io intanto voglio dire che non faccio questione di calibri, perché sono un grande lettore, tuo ammiratore, lo sai, ti ho anche recensito.
Ah certo, grazie.
Mi piace molto questa vena di realismo esistenziale che tu riesci a mettere nei tuoi romanzi, insomma è proprio il fatto di non esagerare, no? Cioè di non andare oltre quello che potrebbe accadere in un territorio e quindi svelarlo e raccontarlo. Però guarda, l'Italia è un paese molto lungo e variegato, e quindi quello che ho fatto io su Roma è quello che ha fatto Maurizio De Giovanni a Napoli, quello che ha fatto Camilleri in Sicilia, quello che fa Massimo Carlotto nel nord-est, cioè dare un'anima nera, svelare l'anima nera di un territorio molto diverso e molto frastagliato. Un romanzo di Carlotto non potrebbe essere ambientato a Roma, e uno mio non nel nord-est, con quel modo di scrivere. Poi naturalmente, siccome ci muoviamo tutti in ambito crime, è importante avere dei forti personaggi, una trama robusta che resista, perché altrimenti sarebbero dei reportage. Senza storia il territorio non regge.
Certo, è quello che ci distingue anche dalla pura cronaca nera, ma poi fra l'altro all'interno dello stesso territorio ci si può muovere creando storie di natura diversa. Per esempio, i romanzi per i quali hai cominciato a essere noto e conosciuto sono diversi dagli ultimi che hai pubblicato, quelli con come per esempio il Bacio del Calabrone, che hanno un'atmosfera sempre crime, ma un po' più soffusa, un po' più delicata, un po' più intrisa di ironia. Quindi si può dire che all'interno di una zona geografica che può variare, all'interno di uno stile che rimane omogeneo, uno può anche spostarsi all'interno del genere.
Certamente, un po' perché anche i ricchi piangono.
Certo, soprattutto forse.
Non è che si possono raccontare soltanto storie di borgata, storie di marginalità, storie di strada. Ci sono, per esempio, c'è un grandissimo scrittore come Simenon che ha raccontato meglio di chiunque altro la crudeltà della borghesia, se vogliamo dirla in questi termini. E poi c'è una tendenza che io condivido in questa fase della mia scrittura, che è quella verso il cozy crime, cioè una scrittura meno ardua, meno dura, no, meno di strada, e più ironica, come dicevi tu giustamente. Quella poi tu ce l'hai nelle tue corde in partenza, non hai neanche avuto bisogno di fare uno switch, diciamo, come ho fatto io in quest'ultima fase.
Sì, c'è un understatement quasi britannico in questo tipo di scrittura, in questo Cozy Crimes, che forse, oltre che britannico, può essere anche svizzero. In effetti, mi dicevi che tu, per esempio, hai letto di recente Martin Suter, che ambienta le sue storie spesso in atmosfere simili a quelle in cui tu hai ambientato quelle con il tuo personaggio più recente, Manrico Spinori, e ha quel tipo di ironia.
Sì, io poi devo dire che ho un po' come tutti gli italiani, un rapporto molto particolare con la Svizzera. No? Intanto per me la Svizzera parla tedesco, quindi già noi facciamo fatica a pensare che c'è una Svizzera italiana. Poi ci vai e lo vedi e ti rendi conto che ha una sua identità molto precisa, molto chiara, anche una sua bellezza, no? Poi ti ricordi, io sono un appassionato risorgimentalista, che a un certo punto Mazzini fu esule in Svizzera, insomma, no?
È lunga la storia degli esuli italiani in Svizzera, sì.
Ah, per Bacco. E alla Svizzera associamo un'immagine appunto di pulizia, di correttezza, di rigore, anche un po' di bacchettonismo, se vogliamo. E poi ci incuriosisce tremendamente andare a vedere cosa c'è sotto, come fa il tuo Elia Contini, cosa c'è sotto questa pulizia, questa rigidità svizzera.
È anche difficile, forse credo dall'esterno, percepire un'anima univoca svizzera quando le lingue, le culture francese, tedesca e italiana sono tanto differenti. Sarebbe come trovare un'anima per il romanzo crime europeo, è difficile, quasi impossibile.
E infatti, guarda, io ci avevo provato dopo alcune antologie fortunate, che erano crimini italiani, avevo cercato di fare crimini europei, coinvolgendo anche un po' di amici scrittori, perché in fondo, almeno per quanto riguarda gli anni 90 e 2000, una certa identità comune c'è stata, un po' in tutto il Mediterraneo, anche in Nord Europa abbiamo cominciato a raccontare storie di corruzione, di penetrazioni mafiose, di violenza, di contrabbando, spesso legate anche alle migrazioni. Ma non ci sono riuscito, perché in effetti hai ragione tu, la sensibilità è difficile trovare una sensibilità, c'è un terreno comune, ma è difficile, se non impossibile, trovare una sensibilità comune in Europa. Però i romanzi di Fazioli con la Svizzera italiana sono diversi dai romanzi di Martin Suter. Anche se io so che, lo so perché me l'hai detto, quindi adesso faccio un po' il furbacchione, so che tu hai anche aggiornato Glauser, che è un altro dei miei grandi svizzeri preferiti.
Sì, mi è capitato di concludere un suo romanzo inedito ambientato proprio nella Svizzera italiana, ad Ascona. Sarebbe stato uno dei casi in cui un autore svizzero-tedesco e poi storico ha scelto di aggiornare, avrebbe scelto, perché poi non ha terminato il romanzo, di aggiornare il suo canone emigrando nella Svizzera italiana, facendo emigrare il suo protagonista nella Svizzera italiana. In effetti mi è capitato di partecipare ad antologie svizzere plurilingue in cui ogni romanziere per ogni cantone scriveva un racconto, ma è vero che è difficile trovare un pubblico di riferimento. E un'altra difficoltà che si ha spesso quando si parla del crime è quello che avevi accennato all'inizio, è cercare di capire che cosa faccia la letteratura in più rispetto alla cronaca nera, alla pura cronaca nera. Tu ti sei occupato anche di true crime, di cronaca nera, e è un settore che va molto di moda ora, ci sono sempre più podcast di true crime, e in qualche modo questo sembra essere quasi una sorta di alternativa al romanzo crime, che invece deve tentare almeno di dire qualche cosa in più.
Ma sì, la letteratura ci mette la metafora, un'interpretazione soggettiva, una ricostruzione dell'ambiente, un sapore, una scrittura, appunto. Il true crime dovrebbe tendenzialmente puntare alla ricostruzione del caso e alla verità, anche se ce ne sono di interessanti che ricostruiscono l'ambiente nel quale si determina un certo caso. Il limite che hanno molte di queste produzioni è di imporre il narratore come una sorta di Deus ex machina. Cioè, fin qui mi hanno detto che il delitto è andato in un certo modo, ma io non credo che sia andato così. Adesso tutti gli altri sono degli imbecilli, arrivo io e vi dico com'è andata. In realtà, e te lo dico da ex magistrato, non è così che funziona. Io però ho una curiosità e vorrei che tu mi rispondessi su questo. C'è in Svizzera questa sottile diffidenza nei confronti della letteratura di genere che noi abbiamo scontato così a lungo in Italia.
Ma credo che sia culturale anche questa, nel senso che è vero che nell'italianità, intesa l'italianità culturale, c'è ancora un po' di diffidenza in più rispetto a quello che capita nella letteratura di lingua tedesca e di lingua francese. Non so che, forse è semplicemente perché si legge meno in italiano e quindi c'è una tendenza a forti lettori che diventano molto elitari e poi a persone che invece non leggono niente. Magari potrebbe essere una spiegazione.
Io che speravo di avere notizie migliori da te, no, però è vero, anch'io sono un fortissimo lettore, però è anche vero che a furia di essere elitari si corre il rischio di annoiarsi leggendo, e invece io non credo che la noia sia un valore aggiuntivo della letteratura, credo che sia uno strumento deterrente. Già leggiamo così poco, adesso se ci dobbiamo anche allontanare. Invece quando il crime ha una forte venatura letteraria o quando lo scrittore mainstream introduce degli elementi di crime, di suspense nel suo racconto, beh, la qualità generale ne guadagna, non so se sei d'accordo su questo.
Certo, ma poi è una cosa che sembra arrivare negli ultimi anni, ma in fondo ci sono elementi crime già nei Promessi Sposi di Manzoni, quindi il grande scrittore ha sempre avuto il fiuto per capire che questa è una modalità dell'essere umano, che questa investigazione sulla giustizia, sul bene e sul male appartiene all'essere umano e quindi anche alla letteratura. È una cosa che secondo me i lettori e gli scrittori veri capiscono. Forse è vero che c'è anche però, Giancarlo De Caltaldo, una proliferazione di romanzi crime scritti un po' come una fotocopia, che appunto cercano di copiare la cronaca nera, e forse magari anche questo mette in guardia tanti critici dal dare, insomma, dall'avallare il peso letterario del crime.
Mi dichiaro d'accordo con Andrea Fazioli su quest'ultimo punto.
Poi è un punto delicato, perché noi stessi scriviamo e quindi stiamo criticando la categoria, però magari anche noi abbiamo questa tentazione, chissà, di essere troppo...
Prontissimo a fare autocritica, non bastano un commissario dalla vita sgualcita, una pupa, una pistola e un morto per fare un buon romanzo.
È una tentazione che abbiamo, quella di ridurre noi stessi le nostre aspettative. Io credo che in ogni caso, appunto... sia anche una buona cosa quella di essere disposti a cambiare, a esplorare territori nuovi. È vero che prima tu citavi Simenon, che in fondo ha riscritto praticamente le stesse atmosfere per tutta la vita, ma lui era grande in questo. E spesso invece, tornando sempre a scrivere le stesse cose, ci si irrigidisce.
Sono anche in questo caso totalmente d'accordo. Facciamo così. La prossima volta prendiamo un terzo che la pensa in modo radicalmente distante da Fazioli e De Cataldo e lo processiamo, che anche il processo ha una sua nobiltà letteraria.
Certo, bisogna trovare qualcuno che non sia d'accordo. Però effettivamente abbiamo fatto una ricognizione tra Roma e la Svizzera italiana di che cosa significhi scrivere romanzi polizieschi. Si parlava prima della noia, mi chiedevo, Giancarlo De Cataldo, ti è mai capitato nella tua carriera di avere dei momenti in cui ti dicevi ma che cosa me lo fa fare, perché continua, è una ripetizione, dei momenti in cui facessi fatica a muoverti all'interno del genere?
Specialmente all'inizio, ma anche spesso mi capita di fermarmi a un certo punto di un romanzo, prendermi una pausa, rileggere. È una sorta di prova di resistenza. Sto facendo qualcosa di interessante o sto naufragando? O mi sto, peggio ancora, sedendo sul mio compiacimento?
Sì, c'è a quella volte... palude di metà romanzo, è vero.
Sì, esatto. Guarda, a volte il responso è negativo e crudele e passa a un'altra storia. Altre volte sopravvive.
È vero che quando a un certo punto di un romanzo si riprende a rileggere per dirsi che cosa ho fatto, ecco, lì bisogna avere una certa... forza d'animo e poi anche una certa onestà per dirsi le volte in cui bisogna dirselo, quello che ho fatto non vale, devo ricominciare.
Quando a me mancano queste qualità mi rivolgo a mia moglie, che è giudice supremo, la Cassazione.
Sì, anche a casa mia abbiamo lo stesso giudice. No. È vero. La dura vita delle mogli o dei mariti di chi scrive crime, anche su questo ci sarebbe da fare un'intera trasmissione.
È vero, ma comunque ti rivolgi a una persona della quale è la massima fiducia, perché non ti mente. Il giudizio del lettore deve essere sereno, deve essere non inquinato ed è l'ultimo giudizio, in realtà, al quale ci si sta rivolgendo. È veramente la Cassazione.
Sì, mi chiedo se appunto a volte non ci sia anche una ansia di pubblicare troppo e troppo in fretta. Io devo dire, sto facendo un po' il cammino opposto, nel senso che è passato qualche anno dall'ultimo mio romanzo Crime e adesso sto cercando di ultimarne un altro, però in altre fasi del mio percorso avevo proprio il bisogno ogni tanto di fermarmi e di riflettere. Devo dire che anche tu, Giancarlo De Cataldo, hai pubblicato tanto comunque. Hai avuto anche dei momenti di sosta, dei momenti in cui ti sei preso qualche tempo di riflessione?
Sì, certo. Ho avuto dei momenti di sosta dopo Romanzo Criminale. Lì c'è stato proprio uno tsunami e quindi ho dovuto prendere il mio tempo.
Sì, ecco, Giancarlo De Cataldo, il momento di sosta mi sembra diventato reale perché la tua voce è andata a sfumare. Ho capito che dopo Romanzo Criminale, beh, in effetti un romanzo del genere richiede comunque dopo una sosta, poi la voce è andata sfumando. Non so se è stato un momento di sosta così nato per una questione di caduta della linea telefonica oppure no. Giancarlo De Cataldo, mi senti ancora?
Sì, io
sento. Ah, ecco, sei tornato. Certo. Mi sa che abbiamo...
Sì, avevo detto, sono preso una pausa dopo Romanzo Criminale perché non sapevo esattamente dove andare.
Eh sì, mi sembra giusto. Dopo un romanzo del genere, appunto, dicevo, ci vuole una riflessione. E io mi sono preso una pausa dopo Le strade oscure nel mio piccolo e adesso sta pausa sta per finire. Speriamo, insomma, devo ancora rileggere fino a dove sono arrivato e capire se varrà la pena terminare il tutto questa estate. Intanto ti ringrazio per questo scambio di idee. Penso che abbiamo raggiunto il termine del tempo che ci è stato concesso. Grazie per questo scambio di idee, Giancarlo De Cataldo. Alla prossima, buona giornata.
Grazie Andrea Fazioli e continuate, tu continua a scrivere, io pure.
Agli ordini.
Che le ascoltatrici e gli ascoltatori continuino a leggere soprattutto.
Questa è la cosa più importante. Grazie.
Grazie Andrea Fazioli e Giancarlo De Cataldo. Un bel colloquio insomma fra due giallisti e il dossier torna domani alle 12:05.